Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi continuiamo le riflessioni sullo scisma d'Occidente, del quale la volta scorsa abbiamo descritto l'inizio con le tensioni fra i cardinali e il Prignano, il nuovo Papa, o Papa Urbano, che appunto sicuramente col suo carattere e la sua condotta molto severa e molto dura verso i cardinali ha favorito la reazione insensata e spropositata di questi, anche se non si può dire che sia lui la causa in quanto tale dello scisma. Lo scisma è una grave colpa dei cardinali, in particolare francesi, più alcuni italiani che li appoggiarono, che rifiutano per orgoglio, per amor proprio, per molti motivi, ma in malafede, rifiutano di mantenere quell'obbedienza che avevano già giurato e già comunicato al mondo. Quindi di fatto è del tutto falsa la motivazione che ufficialmente daranno i cardinali scismatici dello scisma stesso come motivato dalla violenza e timore che aveva segnato l'elezione di Papa Urbano. Di fatto non c'era stata violenza e non era il timore la causa della scelta del Prignano. Abbiamo già dimostrato la volta scorsa, il popolo chiedeva un Papa romano e di fatto non viene concesso un Papa romano, ma solo un Papa italiano. Quindi inizia lo scisma. Lo scisma inizia formalmente il 20 settembre 1378, quando nella città di Fondi i cardinali ribelli eleggono Roberto di Ginevra come nuovo papa con il nome di Clemente VII. Quindi il 20 settembre è effettivamente la data di inizio del grande scisma d'Occidente. E qui bisogna capire perché questo scisma è il più grave che ha colpito la Chiesa d'Occidente, si intende, dopo lo scisma d'Oriente del 1054, che ha una gravità ovviamente ancora maggiore perché sottrae permanentemente, fino a tutt'oggi, tutte le chiese orientali slave all'obbedienza romana. Quindi, di fatto, tolto lo scisma d'Oriente, che è uno scisma che non è ancora rientrato, fra i tanti scismi che hanno segnato la Chiesa durante il Medioevo e durante tutta la sua storia, il grande scisma d'Occidente è sicuramente il più grave. Perché è il più grave? Per un motivo, se volete, elementare, ma sul quale bisogna riflettere attentamente. È il più grave perché, di fatto, è il primo grande scisma che nasce non da sopraffazioni di laici, di poteri laici come re o imperatori che congiurano e per motivi politici, motivi di scontro con il Papa Romano, nominano arbitrariamente loro degli antipapi che mantengono a corte, che proteggono, che impongono nel proprio Stato. Ma questa volta lo scisma nasce dall'interno della Chiesa, lo scisma nasce dal collegio cardinalizio stesso, che appunto si spezza. E in una sua larga parte, la componente francese maggioritaria, nomina un altro papa poco tempo dopo la nomina del papa legittimo, che era appunto Papa Urbano. In questo fatto, il fatto che non è uno scisma di origine monarchica o imperiale, come i tanti, appunto, le tantissime, le decine, le centinaia, direi, di antipapi nominati da imperatori e re, che duravano magari poco tempo, che non avevano nessun seguito, che scomparivano dopo pochi anni o pochi mesi, perché tutti percepivano fin troppo chiaramente la natura assolutamente artificiosa, falsa, ingiusta di queste nomine di antipapi, quindi non potevano avere in nessun modo successo. Invece, in questo caso, il fatto che gli stessi cardinali, con motivazioni apparentemente credibili, apparentemente giustificanti, quali quelli del timore, della violenza, di fatto, il fatto che sono i cardinali stessi a disobbedire, a impugnare le elezioni e addirittura a eleggere un altro papa, crea una situazione ben diversa. Una situazione ben diversa e molto più grave. Una situazione che purtroppo quindi inganna in larga misura i popoli, le persone, i semplici, i monarchi, inganna molte persone. Molte persone probabilmente anche in buona fede, cioè che sono sincere nel loro aderire all'uno o all'altro papa, per cui dobbiamo distinguere fra il fatto che all'inizio vi è sicuramente una condizione di colpa grave da parte dei cardinali, distinguono dal fatto che poi probabilmente col passare degli anni molti aderirono, diciamo così, sinceramente, in buona fede o perché nati già all'interno di famiglie che erano legate a una certa obbedienza. Quindi sicuramente non c'è colpa in chi in buona fede si è trovato ad aderire all'uno o all'altra obbedienza ignorando tutta la complessa questione dell'origine dello scisma. Colpa vi è all'inizio in chi organizzò, condusse a termine e appoggiò questo atto scismatico. Su questo non c'è alcun dubbio. E dunque, confusione enorme, in una parola, questo è quanto possiamo dire. Confusione enorme che si sparge in tutta la Chiesa e che degrada, ferisce, umilia in modo inaudito, come mai prima, proprio la figura del Papa e il concetto di papato, il ruolo del papato. Quindi è una gravissima ferita alla figura stessa del Papa, non di questo o quel Papa, ma al concetto, per così dire, di papato. E questo fatto avrà gravi conseguenze che adesso pian pianino studieremo. Facciamo una seconda osservazione, che questo scisma tutti riconoscono che ha, per quanto sia un grande male, ha alcune caratteristiche connotanti che vanno messe in luce. La prima è il fatto che, innanzitutto, le due obbedienze, la linea romana e la linea avignonese, poi verso la parte finale avremo addirittura la terza linea, una linea pisana, avremo tre papi, ma tutte le linee vedranno pontefici, fra virgolette, che manterranno la fede, manterranno il rispetto del dogma, saranno ortodossi quanto alla dottrina predicata. Quindi, di fatto, è sì scisma, ma non è eresia, non c'è eresia. E non c'è eresia anche perché, a differenza dello scisma d'Oriente, che era fondato sulla negazione concettuale, dottrinale, quindi eretica, che esistesse il primato di Pietro, esistesse il primato pontificio, cioè si negava proprio il papato in quanto papato. Non era una disobbedienza al papato, ma era negare che esistesse il papato. Invece qui, nello scisma d'Occidente, nessuno dei papi scismatici o dei loro seguaci negò mai che esiste il papato, che esiste il primato petrino, che esiste il soglio pontificio come suprema autorità magisteriale all'interno della Chiesa. E quindi nessuno fu eretico come i greco-scismatici, i bizantini, che appunto arrivarono appunto a fare scisma, ma negando che esistesse il Papa, negando che avesse un primato di giurisdizione su tutta la Chiesa universale. Qui non si nega questo, ma si nega che l'altro Papa, quello avversario, sia il vero Papa, cioè una questione puramente, potremmo dire, formale, giuridica, di carattere giuridico, si nega la liceità o la realtà di uno dei due papi per motivi diversi, ma non si nega il Papa. E seconda osservazione importante, che tutti i sacramenti dati sotto i due regimi, quello romano e quello avignonese, di fatto erano comunque validi, non erano privi di valore, per cui battesimi, comunioni, cresime, ordinazioni rimasero valide nell'una e nell'altra obbedienza. E terzo grande fatto da considerare, oggettivamente misterioso, incredibile, il fatto che abbiamo avuto durante il Grande Scisma d'Occidente numerosi santi o beati, ora dell'una, ora dell'altra obbedienza. La Chiesa ha riconosciuto, per esempio, che Santa Caterina da Siena, la santa più importante dell'obbedienza romana, che si batté con tutte le sue forze, già appena nominato Roberto di Ginevra, Papa Clemente VII, si mosse con la massima energia e forza per scongiurare lo scisma prima e poi per cercare di sanarlo, e che scelse, come sapete, l'obbedienza romana, l'obbedienza a colui che poi si rivelò essere il vero Papa, cioè Urbano. Scelse l'obbedienza romana, lei che aveva ammonito a lungo il Prignano di moderarsi se non, dopo l'elezione, se non voleva giungere a situazioni estreme. Ebbene, lei rimase fedele al papato romano e nei suoi testi troviamo affermata con incrollabile, diciamo, certezza, con radicale sicurezza, il fatto che appunto il vero papa è il papa romano. E attacchi cardinali scismatici che aveva ammonito, chiamandoli demoni incarnati, chiamandoli insomma traditori della loro madre, la santa sposa di Cristo, la Chiesa, li ha nutriti, li ha cresciuti e loro hanno abbandonato. Per cui ammonì molto duramente tutti gli scismatici, e di fatto è un esempio clamoroso di santità, uno dei più grandi santi della storia, di obbedienza romana. Ma però, di fatto, ecco quanto è tragica la situazione. Abbiamo santi, il più famoso San Vincenzo Ferrer, di obbedienza avignonese. E questo dimostra che nemmeno un santo, come dire, poteva con infallibile certezza argomentativa giungere alla sicurezza che fosse l'una o l'altra la vera obbedienza. È una situazione, voi capite, in un certo senso disperata, terribile, se appunto neppure un santo, la cui santità consiste senz'altro anche nella volontà di obbedire totalmente a Dio, poteva comprendere esattamente, con certezza, quale fosse la sede papale, legittima e valida. A maggior ragione se alcuni grandi santi sono diventati santi sotto l'obbedienza scismatica avignonese. Questo, se volete, è una prova indiretta del fatto che quasi sicuramente la larga maggioranza delle persone che aderirono allo scisma, aderirono allo scisma dei cardinali francesi, probabilmente l'ha fatto in buona fede e non gli è stato imputato come colpa. Se no saremmo all'assurdo che avremmo un santo che ha peccato gravemente aderendo a uno scisma. Lo scisma è scisma per noi, ma per chi era calato nella situazione concreta del tempo, dove ricordiamolo anche i mezzi di comunicazione erano molto diversi da quelli odierni, era davvero difficile, così dal basso, osservatorio popolare, acquisire certezze assolute su quale fosse la situazione della Chiesa e come occorresse orientarsi e scegliere. E questo quanto alla validità dei sacramenti e alla natura particolare di questo scisma. Ma adesso vediamo in due parole un altro fatto tecnico, diciamo, la natura dello scisma in cosa consiste, e poi cerchiamo di capire le conseguenze di questo drammatico scontro interno alla Chiesa. Innanzitutto ricordiamo che lo scisma è un peccato contro la carità e contro la giustizia, ma non contro la fede. Quindi, almeno all'inizio, non contro la fede. Poi col tempo si suol dire che facilmente ogni scisma, se è duraturo, diventa anche eretico perché inizia a negare articoli di fede che la Chiesa insegna. Per esempio, chiaramente, immaginando un ortodosso che delle origini che non nega nessun dogma, ma arriva 1854, arriva il pronunciamento papale di Pio IX sull'Immacolata Concezione di Maria, Ecco che un greco scismatico la rifiuta perché non riconosce l'autorità del Papa e si trova non più solo in stato generico di colpa, ma in una colpa molto grave, perché appunto fronte a una scelta così importante sceglie di operare contro ciò che la Chiesa insegna. E quindi si scivola nell'eresia. Dal 1054 la Chiesa greco-scismatica ha rifiutato tutti i concili e tutti i dogmi che la Chiesa ha solennemente promulgato, e qui può configurarsi anche un problema di imputabilità morale. Ebbene, fatte queste precisazioni, cerchiamo di capire perché fu un dramma lo scisma, a che titolo lo fu, quanto gravemente lo fu. Fu un grande dramma perché, come dicevo prima, la Chiesa si trovò in una condizione di grandissima confusione, di grande caos. E se pensate che una società ben ordinata, una società perfetta, esiste per garantire la pace dell'ordine, la tranquillità dell'ordine, siamo di fronte invece a un corpo ecclesiale che è precipitato in una specie di caos atroce e irrisolvibile. Questo caos, possiamo farlo consistere in questo, che di fatto sia una specie di duplicazione di tutte le funzioni ecclesiastiche. La corte papale, se ne hanno due collegi cardinalizi, due grandi insiemi di ministeri centrali, finanze, economia e vari altri tipi di uffici. I funzionari si moltiplicano e non solo, ma questa divisione, questa frattura fa scalpore nella cristianità e quindi abbiamo comunità divise, frati o monaci che si dividono dentro lo stesso convento, fra chi segue una certa prospettiva e chi ne segue un'altra, si ha cioè una ferita che incide anche proprio dentro le comunità religiose, dentro le famiglie, nelle corti, a qualunque livello, aleggia il dubbio, aleggia la tensione. Lo scontro, una sorta di guerra civile silenziosa fra i sostenitori dell'una o dell'altra posizione. E questo è un ulteriore elemento di crisi. E un'altra crisi che va enfatizzata è il fatto che non raramente si trovavano nella stessa città o villaggio o borgo rurale due chiese, una vicino all'altra, ma di obbedienza diversa. Una avignonese e una romana, e con tensioni enormi fra i fedeli dell'una e dell'altra organizzazione. Quindi abbiamo una incredibile frammentazione fra le nazioni e dentro le nazioni a seconda del prevalere di una o dell'altra soluzione. E questo lascerà profonde tracce, questa divisione, questo spegnimento apparentemente di ogni virtù, di ogni santità, per spingere la Chiesa in dispute territoriali, è uno degli altri fattori di crisi del grande scisma. E a questo punto l'altro grande elemento, oltre alla confusione di crisi, è che aumenta in modo significativo la pressione fiscale. Aumenta la pressione fiscale perché non è una, ma sono due corti che tassano territori più limitati. Quindi siamo una pressione fiscale enorme che esaspera ulteriormente i popoli che già su questo fronte erano stati schiacciati, soprattutto a causa della guerra dei 30 anni, da tasse insostenibili. E i poteri laico, i re, l'imperatore, i re approfittano di questa crisi facendo pressione sulla Chiesa e, per così dire, barattando la propria adesione all'una o all'altra obbedienza con privilegi, con concessioni. In pratica si gareggia a strappare le concessioni più ampie dall'una o dall'altra corte per avere quindi privilegi enormi, schiaccianti. Privilegi sulla Chiesa, sulle nomine dei vescovi, sulle esazioni fiscali, sui contributi che la Chiesa stessa magari viene invitata a dare alla Corte. Insomma, si ha una generale avanzata dei poteri temporali contro la Chiesa, a sottrazione, volta a sottrarre poteri legittimi alla Chiesa stessa. Dopo quindi lunghi secoli della lotta per le investiture, lotta vinta sostanzialmente dalla Chiesa, si torna al punto di partenza, si torna a poteri monarchici che invadono territori non loro, campi non loro e con ciò danneggiano profondamente la Chiesa stessa. E questo in particolare si ha anche in relazione alla guerra dei Trent'anni, che è in pieno corso, perché oltretutto la scelta di Roma o di Avignone, della corte romana o della corte avignonese come propria chiesa e propria linea di obbedienza, è deciso dai re in base ai propri interessi geopolitici, militari. Per esempio l'Inghilterra diventa romana, nel senso che sceglie Roma, ma essenzialmente perché è in corso la guerra con la Francia, che è avignonese, cioè proprio in quanto la Francia segue l'obbedienza avignonese, ecco che i bolognesi ne approfittano per farsi largo dentro le torri di altre città, ecco, dentro altre città, altre zone, per cui si ha di fatto un incredibile crisi, un incredibile degrado di tutta la compagine ecclesiale. Ma infine l'ultimo vero nodo, l'ultimo vero grande problema è questo: è che lo scisma paralizza, blocca in pratica completamente quella riforma della Chiesa, della quale da molto tempo si parlava, che era sempre più urgente e che purtroppo viene completamente bloccata dal grande scisma, perché è ovvio che il papato diviso, la Chiesa divisa, non può certo volgere energie a migliorare i costumi del clero e in generale tutta la vita ecclesiastica. Quindi si ha una battuta d'arresto terribile della riforma della Chiesa, quella grande riforma che i santi e gli uomini di Chiesa più illuminati imploravano, chiedevano con grande insistenza, perché di fatto i segni di crisi, di tracollo, incominciavano veramente a essere inquietanti. Infatti abbiamo in questi anni, gli anni del grande scisma, pullulare di eresie le più strane, di sette molto particolari come i Beguardi, come gli Adamiti, la setta incredibile, che vive in modo impudico, uomini e donne praticamente nudi, in quanto ritenevano di essere tornati alla purezza di Adamo prima del peccato originale, e quindi in uno stato appunto edenico dove non esiste la vergogna. Quindi, per far capire che emerge veramente di tutto, abbiamo queste strane sette, ma in particolare una setta prende piede e dilaga in Inghilterra, la setta dei Lollardi. La setta dei Lollardi, che sarà la più pericolosa e la più inquietante della seconda metà del Trecento, che lascerà profondi strascichi anche dopo e che ha fondamento di una eresia che si sviluppa poi in centro Europa, in Boemia, a Praga, a causa di Hus, allievo di Wycliffe, porta la dottrina di Wycliffe in Boemia, dove scatenerà poi le guerre ussite e preparerà il terreno a Lutero. Ma andando con ordine, i Lollardi sono figli di un predicatore, di un sacerdote cattolico inglese, Wycliffe, che appunto nel 1367 aveva iniziato a predicare una nuova dottrina, attaccando in modo virulento, durissimo, la Chiesa, tutti i dogmi, la morale, con una violenza tale da stupire in un certo senso. Anticipa la mostruosa violenza verbale di un Lutero o di un Calvino. Attacca letteralmente tutto. Tutto l'impianto dottrinale della Chiesa, non c'è nulla che rimanga in piedi. Chiama Anticristo il Papa e i membri dell'Anticristo tutti i gradi della gerarchia cattolica, cardinali, arcivescovi, vescovi, monsignori, sacerdoti, sono tutti demoni, sono tutti parte dell'anticristo. Nega che la Chiesa abbia diritto ad avere beni temporali, teorizza la liceità della spoliazione della Chiesa di ogni suo bene, afferma che se il chierico sacerdote è in peccato mortale, nessun sacramento è valido, quindi nega il valore ex opere operato dei sacramenti, torna al donatismo, all'idea che un vescovo o un prete indegno hanno perso il loro carisma, la loro carica, il loro potere. E non solo, ma nega molte cose a livello teologico, esegetico, il rapporto con la scrittura, insomma, non lascia in piedi letteralmente nulla, nulla della dottrina della Chiesa rimane intatto sotto i colpi di Wycliffe. Wycliffe arriva a parlare di doppia predestinazione, a parlare della inutilità assoluta delle opere di carità o delle opere virtuose. Perché appunto chi è eletto a salvezza, se anche peccasse, non può più essere chi è eletto a dannazione eterna, qualunque opera faccia, nessun valore ha rispetto alla sua salvezza. E, come capite, anche solo questi pochi accenni, praticamente è la dottrina luterana, anticipata di un secolo e mezzo, e Lutero, un secolo e mezzo prima che Lutero compaia. Queste dottrine velenose e anche un po' folli in un certo senso ebbero profonda eco in Inghilterra e Scozia, ebbero molti lettori e diciamo quest'opera di Wycliffe lasciò un segno molto grave, scatenò anche rivolte popolari in Inghilterra durissime, con assalti a castelli, canoniche, a monasteri, uccisioni, incendi di castelli nobiliari, perché alla dottrina di Wycliffe fece come dire, da corollario una sorta di istanza comunistica, potremmo dire, di odio per le differenze sociali e per la proprietà di beni, tanto che appunto si scatenarono stragi, uccisioni, distruzioni molto cospicue che portarono infine il governo inglese che prima aveva appoggiato i Lollardi a fermarli e a distruggerli come movimento per i danni enormi che stava facendo ai commerci internazionali. Quindi attenzione a questo aspetto, i Lollardi nascono un po' prima dello scisma nel 67, ma di fatto incidono molto, soprattutto nella prima parte della storia del grande scisma d'Occidente e prepara la strada a Lutero, in definitiva. Si può dire che non c'è un solo concetto, una sola idea di Lutero che non sia presente in qualche modo già nei Lollardi attraverso la mediazione di Hus, che fu di fatto colui che portò il veleno di Wycliffe dentro la cultura boema. Noi qui ci fermiamo, abbiamo capito, penso, abbastanza bene perché fu gravissimo questo scisma, perché ha segnato profondamente la crisi della Chiesa, e perché dura così tanto, 40 anni, e la prossima volta vedremo la conclusione del grande scisma d'Occidente. Io ringrazio tutti gli ascoltatori per aver partecipato al programma La Storia della Chiesa e l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona e Santa Domenica e Santo Natale a tutti gli ascoltatori.